La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Sempre un peccato interrompere l'ascolto del maestro Ennio Morricone. Questo brano si chiama Romanzo, ma ci preme guadagnare tempo e dare spazio al nostro ovviamente esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, una musica molto suggestiva, molto, come dire, in linea con l'importanza del film.
Benissimo. Parliamo di un film epocale, no? E un film di Bernardo Bertolucci, che era reduce dal trionfo di Ultimo Tango a Parigi, sia pure nelle polemiche di cui parlammo a suo tempo, e quindi si sentiva un po' il padrone del cinema. Lo diceva: io potrei fare qualunque cosa, sarò finanziato e sarò sicuramente appoggiato. E in effetti gli venne l'idea di rievocare, lui originario della Bassa Padana, di Piacenza e dintorni, insomma, praticamente delle campagne della Bassa, dove aveva vissuto per 12 anni, di fare un film celebrativo novecento, cioè un film celebrativo dei contadini di quella terra che lui aveva conosciuto molto bene, che si innestava nelle lotte sociali e culturali della prima metà del secolo, e che a lui erano particolarmente care per i racconti dell'infanzia, per la testimonianza del padre che era stato un grandissimo poeta, Attilio Bertolucci, e ne aveva parlato, anche se non era assolutamente un politico. Poi lui ebbe questa grande intuizione: faccio un affresco storico sulla diciamo bassa emiliana, ricostruisco come con capitali americani, quindi voglio unire lo sfarzo di Hollywood al rigore contenutistico sovietico. E quindi tentò effettivamente, capitali americani ne ebbe tantissimi, tentò anche di contattare la Mosfilm per avere un attore sovietico. Allora c'era l'Unione Sovietica, come sappiamo.
Sì, diciamo che si era un po' montato la testa, se vogliamo.
La Mosfilm disse: noi prima dobbiamo leggere e studiare il copione, poi possiamo accettare. Allora lui rispose: vabbè, grazie, arrivederci. E quindi ripiegò, pensò appunto a Robert De Niro come attore, diciamo, americano, ed anche a Sterling Hayden, che tra l'altro, insomma, due vecchie glorie già allora, insomma, in particolare Hayden, che insomma è stato il protagonista per esempio della giungla d'asfalto, insomma,
rapina a mano armata,
con Kubrick aveva lavorato, quindi un attore di grande importanza. De Niro era sulla cresta dell'onda, insomma, era comunque in continua ascesa,
al punto che, se non ricordo male, durante le riprese del film festeggiarono la vittoria dell'Oscar per Il Padrino parte seconda, sì, con tutto il cast del film Novecento, insomma.
Assolutamente sì. Tra l'altro, in un film che ha molto di viscontiano, lui recuperò, anche in una parte diciamo più limitata, comunque Burt Lancaster.
Sì, infatti ci sono, secondo me, dei grossi riferimenti.
Sì, dei grossi riferimenti al cinema.
Al Gattopardo stesso.
Al Gattopardo e al cinema comunque di Visconti, anche proprio nel modo di curare le immagini, a cominciare dallo splendido inizio con il quadro cui lui si riferisce, Il quarto stato di Pellizza da Volpedo, la stessa magniloquenza viscontiana, la stessa grandezza, lo stesso rigore etico.
E poi, se vogliamo, anche lo stesso, diciamo, principio della saga familiare, no?
È lo stesso principio della saga familiare, perché in questo film, che è impossibile raccontare, diciamo, dei dettagli, ci vorrebbero ore.
Sì, ricordiamo comunque che si tratta di 5 ore e 10.
Si tratta di 5 ore e un quarto circa, 5 ore e 10 di film, che peraltro in America, ed è qui nacque una battaglia che a Bertolucci costò tantissimo, gli fu ridotto a 3 ore. Quindi fu assolutamente snaturato il film, lui si lamentò tantissimo. Perché? Perché gli americani videro troppe bandiere rosse.
Numero uno, e poi comunque lo ritenevano commercialmente improponibile nella durata originale.
Sì, ma soprattutto era un motivo, lui disse, almeno Bertolucci nelle sue testimonianze, in Bertolucci secondo il cinema, il bellissimo documentario girato da Olmi proprio sul posto, e lui si lamentava che gli americani avevano fatto questo tipo di scelta soprattutto per motivi ideologici, perché avevano proprio un fastidio di aver finanziato con miliardi, diciamo, un film che sostanzialmente era un'apologia del socialismo, delle lotte contadine. Ora, diciamo, la storia si dipana in quella di due famiglie, una famiglia aristocratica di proprietari terrieri, e appunto inizialmente il capostipite Burt Lancaster, appunto, il proprietario terriero Alfredo Berlinghieri, e i contadini mezzadri che lavorano la terra, capitanati da Sterling Hayden, appunto, che è forse il decano in qualche modo dei contadini e la figura più rappresentativa. Nella prima parte del film, che peraltro è sicuramente di grande suggestione, ma forse un pochino forse confusa in certi momenti, comunque ci sono molto queste feste contadine, l'inizio è sfolgorante perché comincia il 25 di aprile del 45, e si vede appunto in pieno e colpisce subito, insomma, perché da dopo questa bellissima immagine del quadro di Pellizza da Volpedo si vede appunto un contadino che canta le note della resistenza e che purtroppo viene ucciso a tradimento nei campi da, diciamo, dal nazifascista che era nascosto dietro un cespuglio, e lui si domanda, morendo, ma la guerra è finita, perché? Perché? Nel frattempo i contadini e le contadine in particolare avvistano due aguzzini che erano praticamente il capo dei mezzadri, interpretato l'altro da un ottimo, bisogna dire, Donald Sutherland,
Luciferino,
e da Laura Betti, che era la sua compagna, che
altrettanto calata nel ruolo,
li inseguono e cominciano a infilzarli, insomma, praticamente questo
sarebbero Attila e Regina.
Esatto, Attila e Regina. Nel frattempo uno dei ragazzini, Leonida, si stacca, ottiene un fucile, si stacca, diciamo, da questa corsa che facevano per incorrere questi due, dice voglio andare anch'io ad uccidere, si fa dare un fucile, entra in casa e appunto vede Alfredo, diciamo che sarebbe appunto De Niro, il figlio di Lancaster, che era lì e che praticamente... Insomma,
no, il nipote, Romolo Valli.
Sì, Romolo Valli era il... giustissimo, Romolo Valli, che peraltro anche lui dà una grande interpretazione, quindi sia pure breve, ma comunque anche lui è il, diciamo, uno che segue la linea,
lascia il segno, certo,
lascia il segno, il figlio, appunto, come tu dici giustamente, è appunto De Niro, Alfredo, che è nato nello stesso giorno di Olmo. Tra l'altro il film ha una sua suggestione, Alfredo viene praticamente arrestato da questo ragazzo, da Leonida, portato appunto nella stalla dove tra l'altro si era suicidato il capostipite, appunto Bart Lancaster, si era suicidato impiccandosi e parlando a un certo punto dice io mi chiamo Olmo, sono il partigiano Olmo, perché era il più orgoglioso e il più coraggioso. E allora lui ricorda e comincia un lunghissimo flashback che dura praticamente quasi tutto il film, in cui appunto
partendo dalla nascita coincidente
con la morte di Verdi, cioè un Rigoletto, una specie di nano del paese vestito da Rigoletto che annuncia la morte di Giuseppe Verdi, e subito dopo nascono questi due bimbi nello stesso giorno, identico giorno, Alfredo nella parte appunto aristocratica e Olmo nella parte contadina. E questo film racconta sostanzialmente, attraverso le vicende storiche, la loro amicizia conflittuale, il fatto che pur essendo di classi sociali diverse hanno sempre un rapporto tra di loro, in certi momenti meno positivo, in altri più positivo, e che comunque arriva fino alla vecchiaia, insomma, attraverso tutte le vicende del secolo, della prima metà del secolo, in cui vediamo appunto le lotte contadine, i proprietari terrieri che fanno sostanzialmente accordi con il fascismo per frenare queste lotte dei contadini, non solo di quelli, come sappiamo, anche degli operai, insomma, ci sono movimenti sociali che negli anni 20, 30 ci furono, comunque c'erano stati, diciamo, già dagli anni 10, insomma, in Italia.
Spiega poi praticamente come il fascismo, che nasce come, diciamo, fenomeno anche abbastanza circoscritto, poi venga alimentato e reso, come dire, più forte proprio dalla benevolenza e dal beneplacito della classe dirigente.
Sì, infatti non possiamo assolutamente dire, per esempio, che Alfredo, l'amico di Olmo, sia un fascista, è semplicemente uno che così, insomma, non si schiera e che comunque capisce che alla fine, cioè, non gli conviene certo mettersi contro, insomma, e quindi subisce un po' tutti gli eventi. Tra
se vogliamo incarna lo spirito di una buona parte della classe dirigente che per ignavia ovviamente consente,
infatti non ha il coraggio quando per esempio il capo, diciamo quello che deve presiedere, Attila, che presiede ai lavoratori ed è spietato, cattivo, insomma nasce il fascismo e lui comincia quindi ad andare in giro in camicia nera, gli viene più volte chiesto di licenziarlo, lui non si decide mai, solo alla fine del film.
Sì, è un po' codardo, se vogliamo.
È un po' codardo, e gli costa caro comunque, gli costa molto caro, perché mentre vediamo Olmo, interpretato da un magnifico Depardieu, bisogna dire, veramente un bellissimo, diciamo, personaggio, prende coscienza, si mette contro questo Attila, quindi deve a un certo punto rinunciare al suo lavoro di contadino e comincia a girare praticamente vendendo, insomma, facendo piccole vendite, facendo un po' di norcineria e così via. Insomma.
Sì, anche diciamo in maniera quasi da vagabondo.
Quasi da vagabondo, però incontra appunto in una casa del popolo quella che sarà la sua compagna della vita, tra l'altro una sobria Stefania Sandrelli che appare per poco tempo ma lascia il segno, una donna socialista di grande passione, di grande cuore, che morirà di pasto dandogli appunto la bambina.
Quindi Sandrelli, che insomma Bertolucci descrive proprio come un'attrice alla quale non c'era bisogno di spiegare nulla.
Di spiegare nulla, sì, assolutamente.
Ricordiamocela già nel Conformista, insieme sempre a Dominique Sandin.
Assolutamente sì. E mentre racconta quanto era complesso spiegare a De Niro tutti i passaggi, che voleva proprio i dettagli prima di entrare in scena, mentre invece Depardieu bastava dargli una spinta, entrava a scena e recitava quasi.
Sì, quasi distinto, infatti, ma d'altro canto la scuola dell'Actor Studio e anche, diciamo, la differenza culturale con gli Stati Uniti erano, diciamo, un inevitabile cortocircuito che Bernardo Bertolucci aveva in qualche modo messo in preventivo, no?
Certo, sì, infatti. Sostanzialmente cosa avviene? La vita parallela anche attraverso la guerra, diciamo del 14-18, comunque insomma la vita parallela di questi due giovani, i loro incontri e il matrimonio appunto di Alfredo con Dominique Sandà, una donna inquieta, colta, che è assolutamente
emancipata.
Molto emancipata, che ha un piede sempre a Parigi.
Precorre i tempi, ovviamente, che l'aveva presentato lo zio Ottavio, che se vogliamo rappresenta diciamo uno spirito un pochettino più libero
più aperto,
anche se vogliamo più progressista, sempre dal punto di vista comunque alto borghese, insomma. Cioè,
sempre alto borghese e progressista, però c'è questo aspetto. Se non che lui si trova in difficoltà con questa donna, perché questa donna rivendica libertà, vorrebbe che appunto che licenziasse questo Attila e vorrebbe poi un figlio sostanzialmente, comunque scivola nell'alcolismo.
Sì, anche perché poi forse non aveva fatto i conti con la dura realtà della provincia, della campagna, insomma lei è abituata ai grandi salotti, alla vivacità delle grandi città.
Infatti, tant'è vero che a un certo punto scompare lasciando una ferita irrimarginabile nel suo, diciamo, sposo, insomma, in De Niro, che ne parla continuamente, quando incontra Olmo ne parla sempre, ma pensi che tornerà, se n'è andata, perché, non capisco, e così via. Insomma, la vita parallela di questi due.
Sì, che già dal periodo della Prima Guerra Mondiale si capisce proprio la netta distinzione. Sì. Uno torna, diciamo, malconcio dal fronte, l'altro
si è
imboscato praticamente.
Un altro era un ufficiale imboscato. Insomma,
sì, grazie alle maniglie del padre che riesce ad evitare che venga mandato al fronte.
Certo.
Fronte dove sicuramente da ufficiale non avrebbe fatto un decimo delle azioni che invece erano previste per la truppa.
Torna miracolosamente vivo, diciamo, ecco, sostanzialmente. E comunque Olmo partecipa alle lotte sociali, le organizza, è sempre più consapevole e fomenta gli stessi contadini che cominciano a ribellarsi a questo Attila, in particolare le contadine.
Lui aveva, nella sua stessa infanzia aveva vissuto l'epoca degli scioperi agrari, che poi insomma furono anche, diciamo, la scintilla che poi provocò la reazione certo. dell'arrivo del fascismo, insomma.
Insomma, è un affresco sostanzialmente di storia, riportato con molta poesia, con qualche lungaggine, no? Effettivamente questo fatto di un film di 5 ore e un quarto, sì, insomma, il film regge, è sicuramente spettacolare e magnifico per tanti versi, no?
Splendidamente poetico, fotografato da
Storaro,
che insomma avevamo già apprezzato nell'ultimo
sì.
Tango.
Sì, infatti Storaro non si discute, insomma, un maestro del cinema. Comunque, insomma, è un film non esente da difetti, ma che comunque sia veramente attraversa la storia di mezzo secolo, non solo della Bassa Padana, diciamo, ma sostanzialmente della vita, insomma, di questa nazione, insomma, delle lotte sociali. Lui fa un continuo, ed anche nei titoli di testa, di coda, lui ringrazia i contadini dell'Emilia per il loro coraggio, per la loro il contributo al film di ricostruzione storica.
Sì, ricordiamo un film che le cui riprese sono durate 11 mesi, quindi insomma c'è stato proprio una specie di occupazione militare del territorio. Insomma,
sì, bello poi vedere come le cose andavano per conto suo. Ci sono delle immagini, appunto, in questo documentario che ho visto, Bertolucci secondo il cinema, in cui lui parla con un operatore che lo intervista e dice: vedi, le comparse, i contadini sono tutti quanti a mangiare e cantano per conto loro, cantano i canti i contadini, come se stessero sempre dentro il film e si sentono le voci di questi che cantano. Quindi il film è sicuramente stato anche un momento di grande aggregazione ed è stato particolarmente partecipato,
certo.
Sì, di condivisione. Tra l'altro ci sono delle immagini sublimi, come per esempio il funerale dei tre operai che vengono bruciati vivi nella Casa del Popolo, quindi ci sono delle immagini molto suggestive.
Sì, tra l'altro corteo. Purtroppo quelle immagini ci portano molto vicino a Gaza o a zone...
Ci portano vicino alle guerre, in particolare a quello che vediamo purtroppo tragicamente adesso. E vediamo, insomma, alla fine assistiamo appunto chiaramente alla uccisione, al processo e all'uccisione di Attila, mentre viene stranamente risparmiata Regina, che se ne va praticamente così, scompare a un certo punto.
Beh, se vogliamo, volevano che lei soffrisse in vita, no? Cioè,
probabilmente sì, insomma, comunque viene giustiziato lui e dopodiché c'è una scena centrale che ha creato enormi polemiche. E la cosa più assurda è che le polemiche le ha create pure a sinistra.
Ma quella del processo al padrone?
Quella del processo, cioè a un certo punto viene intentato il processo nei confronti appunto di Alfredo, che insomma era il padrone. E Olmo, diciamo, in certo senso sarebbe la pubblica accusa. Si capisce benissimo che non lo farà condannare a morte. Si capisce perfettamente, vuole essere un processo simbolico sostanzialmente.
Sì, tra l'altro poi lui sostiene che praticamente condannandolo a morte, quindi eseguendo la sentenza, sì. Non è così che muore il padrone.
No, infatti il padrone è vivo, infatti lo dice lo stesso Alfredo.
Anzi, probabilmente verrebbe, diciamo, un pochettino quasi creato un martire di cui la classe operaia non vuole assolutamente essere
esatto.
Diciamo l'agente scatenante, insomma.
Assolutamente sì. Il problema è che anche questo processo simbolico creò polemiche. Per esempio, Bertolucci aveva intenzione di dedicare questo film in particolare al Partito Comunista, quindi che allora, insomma, aveva addirittura superato nel 76 nelle elezioni la Democrazia Cristiana, quindi era al massimo delle
solo che era pure il periodo che, diciamo, lasciava presagire il famoso compromesso storico, no?
Sì, però nonostante ciò Bertolucci voleva dedicargli questo film.
No, dicevo che probabilmente i dirigenti del Partito Comunista, temendo che, diciamo, l'esaltazione...
Infatti, è quello a cui sto arrivando. Cioè, praticamente invitò quindi Paolo Spriano, lo storico, diciamo, illustre del Partito Comunista, e Giancarlo Paglietta, che è uno dei dirigenti storici. Insomma, alla fine del film si sente dire, sì, bello, però è un falso storico da Paglietta, perché dice, in realtà noi non abbiamo mai fatto nessun processo ai padroni. Quindi prende, non è che ha colto l'invenzione simbolica, insomma, e il mito resistenziale, insomma, in certo senso, erano preoccupati degli equilibri politici che stavano costruendo e quindi non volevano irritare minimamente
ceti moderati,
la Democrazia Cristiana, che era la rappresentante soprattutto dei ceti moderati. E quindi Bertolucci, bisogna dire, essendo a suo modo un idealista, insomma, è una persona anche tra l'altro di grande cultura. Io ricordo, adesso apro una brevissima parentesi, il commento che fece dopo la morte di Fellini e mi colpì tantissimo, non solo per la proprietà di linguaggio, parlava come fosse davvero un poeta, insomma un intellettuale di grande rilievo, ma per la profondità delle cose che diceva Bertolucci, insomma abbiamo perso un altro grandissimo. Insomma.
Faceva il paio con quello che disse Moravia alla morte di Pasolini. Insomma.
Esatto, esattamente, sì.
Tra l'altro, a proposito di Pasolini, aleggia un pochettino la figura di Pasolini, il pensiero soprattutto,
sì,
di Pasolini.
Lui voleva essere meno pessimista, lui voleva, anche se sapeva Bertolucci che quello che diceva Pasolini, che la cultura proletaria e sottoproletaria ormai era la fine, era stata trafugata, era comunque
inghiottita dal consumismo,
ormai distrutta dal consumismo, lui vedeva ancora nel mondo contadino dei residui di resistenza e voleva comunque vederceli, anche per un fatto suo ideologico, e soprattutto voleva rievocarla nel passato, raccontando, diciamo, una storia gloriosa del passato, insomma, pur senza fare una geografia. Fu criticato molto, a parte per le bandiere rosse in America, ma per esempio per la scena finale del balletto, insomma, dei partigiani, che quasi è un balletto, diciamo, un corteo balletto.
Una specie di danza macabra.
Una specie di danza macabra, comunque ispirata, sembrava, diciamo, si disse che sembrava la rivoluzione cinese, no? Sembrava praticamente una specie di balletto cinese, un po' troppo lungo, un po' troppo insistito, e fu criticato per questo. Però ciò non toglie che Bertolucci si sentiva, ripeto, libero, volle fare questo film così per ritornare alle radici, in certo senso. Voleva
lui non ha mai nascosto il fatto che si ritrovava come storia personale, come, diciamo, come personalità, ad essere un po' Olmo e un po' Alfredo, no? Lui stesso.
Infatti lui dice, tanto ci sono delle cose di me all'interno. Anzi, c'è un'immagine, per esempio, in questo documentario che ti consiglio di vedere se non l'hai visto, Bertolucci secondo il cinema, in cui lui racconta e fa anche vedere, a un certo punto lui sta su un carro e si becca il riso in faccia, il grano in faccia, esattamente come Attila. Attila aveva preso altre cose, in realtà.
Sì, diciamo, l'hanno presa proprio a sterco
molto
in faccia.
Molto più pesanti, vabbè, era cominciato col riso e poi erano diventate cose molto più pesanti. Però allora lui, insomma, sorride e poi l'intervistatore gli chiede, ma perché, insomma, ti assimilano ad Attila? Dice, no, sicuramente non mi assimilano, però l'ambiguità fa parte della mia cifra stilistica ed umana, quindi avevano le loro ragioni.
Certo, certo, ma lui sicuramente dall'alto della sua posizione, insomma, lui, se vogliamo, quella storia la conosce per essere cresciuto o aver passato parecchio tempo dalla parte dei padroni, insomma, cioè lui frequentava la campagna del parmigiano e del piacentino,
sì, del parmigiano, era impara 12 chilometri, ha detto, da Piacenza, insomma.
Proprio per il fatto che, insomma, non andava lì a zappare, insomma, ecco.
No.
Sì, tutt'altro, però. Insomma.
Però, insomma, ideologicamente si è sempre sentito.
Tra l'altro, a proposito di Pasolini, è storica la famosa partita di calcio che venne organizzata tra i cast di Salò, che comunque veniva girato più o meno negli stessi periodi, anche se ovviamente uscì prima,
insomma, sì.
E la squadra di calcio formata dal cast di Novecento, che vinse tra le polemiche, perché sembra che tra i giocatori venne reclutato un giovanissimo Carlo Ancelotti, che all'epoca giocava nella Reggiana, e quindi ovviamente avevano barato per vincere la partita, con grande disappunto di Pasolini, che quando giocava a pallone era veramente avvelenato.
Sì, la ricordo vagamente. Non ricordavo che di Ancelotti, ma ricordo bene la polemica che ci fu.
Beh, la mia malattia per il calcio arriva anche a
tra
questo.
Tra loro c'era anche rivalità, insomma, anche se grande stima, però c'era anche rivalità, insomma, quindi ci stanno tutte queste cose. Comunque, un affresco sicuramente storico, poetico.
Monumentale, attori... se vogliamo, insomma.
Come?
Monumentale, insomma.
Monumentale, sì, un film monumentale. Che, ripeto, indubbiamente, fare, diciamo, un film di una tale lunghezza, una grande scommessa, che, insomma, non è riuscita perfettamente. Per esempio, gli incassi in America sono stati molto deludenti. In Italia è andato piuttosto bene, cioè non è, insomma, alla fine è un film che ha avuto un certo successo, ha creato polemiche sicuramente, insomma, in una parte della stampa, anche nella critica, però insomma è stato comunque un film, diciamo, epocale anche a suo modo, insomma, sicuramente importante. E poi soprattutto queste masse
diciamo, indubbiamente Bertolucci colse l'occasione al volo, perché, diciamo, il clamore e il successo internazionale di Ultimo Tango lo misero nelle condizioni di dire: adesso mai più, cioè questa storia, certo, o la metto in campo, certo, ora, e sì, quando sì, mi daranno più retta.
Sì, ma poi insomma alla fine ricordiamoci che diventerà un regista comunque di respiro internazionale. Farà poi, dopo alcuni anni, L'ultimo imperatore, che sarà un successo in
ancora
tutto il mondo,
ancora più colossal, certo,
e un colossal che praticamente, insomma, Bertolucci è stato un grandissimo regista, che ovviamente, come lui diceva, io non rinnego Hollywood, quindi io cerco di coniugare la qualità, insomma, non è facilissimo, la qualità del film anche alla possibilità di una diffusione commerciale
così capillare,
di successo,
certo,
insomma, capillare. E fece tanti film, Piccolo Buddha, insomma, tutti film che comunque ebbero importanza e rilevanza a livello internazionale.
Sì, soprattutto poi... ci furono un sacco di attori hollywoodiani che fecero a botte per poter partecipare.
Per poter partecipare, sì, infatti, assolutamente sì. Lui all'inizio, diciamo, degli anni 2000, insomma nella prima decade, disse chiaro e tondo che pensava che il cinema italiano fosse purtroppo morto rispetto a quello che esisteva quando lui era maggiormente attivo. Però dopo aver visto che erano usciti i film di Sorrentino, Il Divo e Gomorra, era fortemente fiducioso che il cinema italiano fosse in grado di recuperare gli antichi fasti. Non è
sì,
stato
io ho
così,
sentito che purtroppo parlava molto bene di Garrone, per esempio.
Sì, di Garrone e di Sorrentino. Però sostanzialmente non, purtroppo non c'è stato questo... Se anche i film di Garrone continuiamo a vederli, di Sorrentino,
c'è paragone,
sono,
certo,
quasi sempre dei grandi film, comunque dei film di grande rilievo, la media del cinema italiano di adesso non è paragonabile.
Ricordiamoci pure quello che, con un linguaggio abbastanza colorito, ci raccontò il maestro Michalizzi quando lo intervistammo, parlando, sì, appunto del livello del cinema attuale. Insomma, lui ovviamente da vecchio leone, sì, della generazione passata, ovviamente, certo, aveva tutte le, come dire, le carte in regola per poter criticare il presente.
Beh, assolutamente, anche perché era uno che aveva lavorato con gli artigiani, insomma, in effetti il cinema in genere è morto.
Allora, Marcello, io a questo punto, che sono le 14.39, farei un pochettino, tirerei un po' le somme.
Sì.
Ricordiamo che ci troviamo appunto all'interno della rubrica Visti in prima visione, nella trasmissione La Bottega del Forno, Visti in prima visione, che attraverso il racconto di Marcello Gerardi ci parla del cinema di 50 anni fa. Oggi abbiamo affrontato la pellicola di Bernardo Bertolucci, 900, e normalmente questa rubrica, che porta il nome di Visti in prima visione proprio perché Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere a tali proiezioni all'epoca della prima visione su grande schermo, si conclude con il ricordo di Marcello, che ci racconta, e che poi in maniera particolare stavolta è molto inconsueto come ricordo, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Allora, bisogna precisare una cosa, nel senso che prima uscì l'atto primo, e l'atto primo, diciamo, dopo alcuni mesi subì un sequestro Allora Bertolucci rispose subito facendo uscire l'atto secondo per seppellire, diciamo, e dare continuità comunque al film. Poi vabbè, il film fu dissequestrato, insomma ci furono polemiche anche di censura per alcune immagini, insomma in particolare quella di Stefania Casini, che era una giovane prostituta appunto epilettica, in cui c'è una scena insomma di sesso esplicito, insomma con tutti e due, con
un triangolo,
sì, una specie di triangolo erotico. Ora comunque io vidi quindi il primo film mentre facevo il servizio militare a Barletta, non ricordo il nome del cinema, non so se ancora esista, comunque insomma lo vidi a Barletta. La seconda parte la vidi al cinema Ariston a Roma,
in Borghese.
Esatto, in Borghese.
Meno male, insomma, quindi doppiamente. Dove lo vedessi a Roma, scusa?
Al cinema Ariston.
Ah, ok, benissimo. E quello che adesso è una parte dell'Adriano?
Quella che era una parte dell'Adriano, quello che era del lato, diciamo, della via Cicerone, insomma.
Certo. Io in tutta sincerità non ricordo di averlo, credo di averlo visto direttamente in televisione.
Ah, ok.
Insomma, non gliela facevo, ecco, sta 5 ore al cinema, devo essere sincero.
Sì, sì. Vabbè, erano poi spezzati in due, quindi erano certo. 2 ore e mezzo, praticamente.
L'ultimo passaggio che riguarda Marcello Gerardi è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Vabbè, qui senz'altro è un film da 4 stelle.
Sì, sono d'accordo con te, perché comunque è un film importante che bisogna, sì, cioè non si può non aver visto, ecco, questa
assolutamente, assolutamente. E poi ripeto, è pieno di immagini poetiche, per non parlare della splendida musica comunque di Morricone, insomma.
Certo, certo, con la quale chiuderemo il nostro appuntamento. Volevo essere un pochettino una voce fuori dal coro, perché in questo cast stellare, ricordiamo Robert De Niro, Gerard Depardieu, Burt Lancaster, sì, Donald Sutherland, Dominic Sandà, Alida Valli, sì, Romolo Valli, Stefania Sandrelli, sì, 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 Laura Betti, Stefania Casini. Io invece vorrei sottolineare, tu lo hai citato, il personaggio di Rigoletto, che viene interpretato, sì, da Giacomo Rizzo, che è tuttora, perché è vivente, un, sì, grande caratterista italiano alla stregua un po' di quello che poi è stato anche lo stesso Enzo Cannavale, cioè un attore di scuola napoletana che, se vogliamo, ha lavorato con i più importanti, perché ha iniziato con Dino Risi, è passato per Monicelli, Pasolini, Luciano Salce, sì, eccetera eccetera. Noi forse ce lo possiamo ricordare perché era uno dei occupanti del gallinaio nel film Pane e cioccolata, cioè quando a un certo punto insomma è un volto molto caratteristico, sì, e tra l'altro la cosa paradossale è che lui, napoletano fino al midollo, in questa parte viene doppiato per fare il padano, insomma, quindi è molto, sì, particolare, sì. Quindi fra i tanti attori importanti ho voluto ricordare invece un attore che, come tanti caratteristi italiani, viene un po', come dire, facilmente dimenticato.
Certo, mi sembra giusto.
Allora, a questo punto io, nel salutare Marcello, che ha già ovviamente esaltato l'ennesima prova d'autore di Ennio Morricone, gli do appuntamento alla prossima settimana attraverso l'ascolto di un brano molto, come dire, rappresentativo del film, perché porta il titolo di Olmo e Alfredo, Ennio Morricone. Grazie Marcello.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.